Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio, pochi minuti dopo le 14. Sappiamo che quest'ora viene dedicata da Rete 1 all'apertura degli archivi della RSI. In vostra compagnia oggi Enrica Alberti. Toccheremo tantissimi ricordi, parleremo tra pochissimo di Paperino, poi di colui che ha, diciamo, iniziato a pensare e ha posto le basi per l'intelligenza artificiale, parleremo ancora di Elvis Presley, parleremo ancora della prima donna che è andata nello spazio, una giovane operaia e paracadutista sovietica. Dunque un pomeriggio in cui è bello poter ricordare e farsi emozionare dai suoni che ci accompagneranno. Suoni! Quando parliamo di questi parliamo di musica, la musica di Rete 1, non so se lo ricordiate, questa canzone dell'86 degli Swing Out Sister, Breakout. Il video aveva segnato un'epoca incredibile. Facevo riferimento al video in cui appunto c'è Corinne Drury, che è effettivamente eccezionale in questa occasione, nel 1986, oltre che aveva una voce con un suono veramente elegante, dove mescolava pop, jazz e soul. Allora, l'ho citato e riascoltiamo adesso una clip realizzata nel 2014, quindi quando lui, Paperino, Donald Duck, compiva gli 80 anni, adesso ne compierebbe più di 90. Era infatti il 9 giugno 1934 quando Donald Duck debutta sul grande schermo, quello che poi è stato uno dei personaggi più popolari della storia dell'animazione, Paperino. Lui apparve per la prima volta nel cortometraggio La gallinella selvaggia, prodotta da Walt Disney, e doveva essere essenzialmente e inizialmente fare da spalla di Topolino, ma poi il carattere impulsivo, la proverbiale sfortuna e la voce inconfondibile, io non la chiamerei neanche voce perché insomma quel suono inintellegibile, Paperino finì però per conquistare il pubblico e costruirsi una carriera tutta sua. Quindi lo ricordiamo perché oggi nel 1934 debuttava sul grande schermo.
Nato per dare il cattivo esempio. Sono passati esattamente 80 anni da quando nel 1934, nel film La gallinella saggia, compariva per la primissima volta Donald Duck, diventato in italiano Paolino Paperino. In quella storia una gallina chiedeva aiuto al pigro papero che viveva in una barchetta vicino a casa sua per preparare delle torte, ricevendo ogni volta però un secco no, accompagnato dalla classica scusa del mal di pancia. Una volta pronte le deliziose leccornie però il mal di pancia di Paperino spariva, ma prima che potesse avventarsi su uno dei dolci la gallinella saggia lo fermava, ricordandogli che chi non si dà da fare non merita alcun premio. Un cattivo esempio, insomma, che però viene amato dal pubblico sin da subito. Pigro e fannullone, Paperino ha rappresentato il contrario dell'altro grande protagonista del mondo Disney, Mickey Mouse. Se Topolino brillava per buon senso, perspicacia, ragionevolezza e voglia di fare, Donald Duck era l'esatto contrario. Un adorabile sfortunato scansafatiche, il re dei perdenti, dei loser, come soprannominato oltreoceano. E dall'esordio al cinema, dall'essere un compagno di avventure pur per breve tempo di Topolino, Paolino Paperino trovò qualche anno dopo la sua fortuna nel mondo dei fumetti. Sotto la geniale matita di due grandi autori come Floyd Gottfredson e Carl Barks, divenne, dalla fine degli anni 40 in poi, il protagonista della più famosa scissione del mondo dei cartoni animati, quella tra Topolinia e Paperopoli. Proprio da Donald, infatti, presero il via le avventure della città dei paperi, che via via veniva popolata da altri fantastici protagonisti come Zio Paperone, Gastone il Fortunato, Qui Quo Qua, Paperina, Nonna Papera, Archimede e tutti gli altri. Vessato da parenti e fidanzata, perseguitato dalla sfortuna, inguaribile poltrone, nel corso della sua carriera Paolino Paperino ha dovuto affrontare guai di ogni sorta, riuscendo però sempre, non si sa come, ad uscirne, se non vincitore, perlomeno neanche sconfitto. Ma Paperino è stato anche protagonista di meravigliose metamorfosi che gli straordinari autori del settimanale italiano Topolino gli hanno cucito addosso. Da Paperhood a Paperino Don Quixote, fino ad arrivare al mitico, famigerato Paperinic. Vendicatore mascherato, implacabile paladino della giustizia, Paperinic è l'alter ego del distratto e inadeguato Paperino. La dimostrazione è che anche il più simpatico dei perdenti può, con un po' di fantasia e coraggio, diventare un grande eroe. Tanti auguri, Paperino!
E questi auguri erano stati concepiti e scritti da Pablo Creti quando Paperino compiva 80 anni, perché nella giornata di oggi, proprio il 9 giugno del 1934, esordiva sul grande schermo uno, abbiamo sentito, dei personaggi più popolari dell'animazione. Io credo che se dovessimo scegliere con chi ci identifichiamo più facilmente, è molto facile, anzi io credo di aver proprio chiesto forse una volta agli ascoltatori, e ripeto la domanda, se voleste risponderci allo 076 321 11 13, chi vi è più simpatico, con chi vi identificate di più tra Topolino e Paperino, insomma la risposta magari la diamo tra pochissimo. Adesso ascoltiamo Neck con questa canzone, 1998.
Mi dici cosa c'è che non va, pensi ancora a quella storia là, lo so già. Sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai, fossi in te credo che reagirei. c'è soltanto quella che tu fai.
E cantava Neck nel 2000, aspetta che controllo esattamente di quando era la canzone, 98, 1998, la fine degli anni 90, effettivamente questa è una delle classiche di Neck, che ha venduto più di 10 milioni di dischi anche nel mercato spagnolo e latino-americano, uno dei cantautori, dei cantanti italiani che si è affermato anche nel mondo. Adesso riascoltiamo una produzione del 2016 in occasione della uscita del film in cui si raccontava la storia di Alan Turing, considerato uno dei padri dell'informatica moderna, perché lo ricordiamo, perché moriva oggi, matematico, logico, nel 1954, scusate, crittografo britannico, veramente abbiamo detto considerato uno dei padri dell'informatica moderna. Non so se abbiate visto il film uscito nel 2016, vale la pena di essere visto. Durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì in modo decisivo alla decifrazione dei codici segreti tedeschi della macchina Enigma. Ascoltiamo Michele Serra, che nel 2016 presentava il film.
Siamo in una piccola cittadina della campagna inglese, Sherborne, nel 1927. Un ragazzo, poco più che adolescente, corre da solo nei campi vicino al college, che sorge proprio ai margini di quel paesino. Corre perché gli piace e perché non ha molto altro da fare, cioè non ha molti amici. Quel ragazzo, che si chiama Alan Turing e viene da Londra, non si rende conto che la sua corsa lo sta portando molto più lontano di quello che crede. Lo sta portando addirittura verso il futuro.
Per continuare con questo atteggiamento da genio irascibile bisogna essere davvero dei geni.
Alan Turing continuerà a correre, anche se non diventerà mai un maratoneta professionista. Correre, dice lui, lo aiuta a sgomberare la mente, a pensare meglio, ad avere idee rivoluzionarie, come quella di una macchina che sa eseguire calcoli complessi, un cervello meccanico. Ma prima di arrivare alla grande visione del futuro di Alan Turing, torniamo indietro, in quel campus nella campagna inglese, pieno di studenti.
Vuole aprire il suo libro a pagina 503?
Ok, al di là degli studi, Alan Turing, uno dei più grandi matematici e logici della storia, in effetti è un genio sin da ragazzo e a scuola si annoia abbastanza. In più non è molto popolare perché è sempre sulle sue, perso tra i suoi pensieri. E ha un altro problema ancora. Si è innamorato del suo migliore amico, Christopher, anche lui studente talentuoso, ma non sa cosa fare di questo sentimento perché, insomma, a quei tempi era difficile trovare posto per un sentimento del genere.
Perché sei omosessuale? Lo sospettavo. Forse non diffondere questa informazione farebbe i tuoi interessi.
È solo che non so se posso fingere.
Non dirlo a nessuno, Alan. È illegale.
Le cose non è che vadano tanto bene per il giovane Turing. Il suo amato Christopher muore di tubercolosi alla fine del college. Alan entra nella prestigiosa università di Cambridge con la morte nel cuore e si butta ancora più forte negli studi. Il suo talento viene notato presto. Nel 1936 è già considerato un brillante matematico e ha l'idea che cambierà molte vite, non solo la sua. Una macchina automatica applicata al calcolo per risolvere problemi complessi. Scrive un saggio che si intitola On Computable Numbers e già solo in quel titolo c'è molto di quello che sarà il futuro. Di più, Turing studia anche il concetto di intelligenza artificiale immagina di poter conversare con un'entità di pura logica e non distratta da preconcetti e convenienze sociali, forse addirittura una macchina capace di replicare quel modello di pura amicizia che ha perduto inesorabilmente qualche anno prima. Ecco, sarà la storia a offrire a Alan Turing la possibilità di rendere realtà quella visione.
Cult. Cosa faceva durante la guerra?
Lavoravo in una centrale radiofonica.
Cosa faceva durante la guerra?
Turing non aveva neanche 30 anni nel 1940, quando fu chiamato al servizio del governo britannico. Siccome lui era uno dei più brillanti matematici e crittografi del Regno Unito, avrebbe dovuto far parte della task force di scienziati che avevano il compito di decifrare Enigma, il sistema che permetteva ai nazisti di comunicare senza far capire una parola ai nemici. Alan e i suoi colleghi riusciranno nell'impresa, costruendo una macchina capace di svolgere centinaia di operazioni al minuto fino a decrittare il codice nazista. Uno dei primi computer, in tutto e per tutto, destinato a far vincere la guerra agli alleati. Dunque, possiamo dire che insieme alla bomba atomica, l'arma più potente usata in quella guerra fu il cervello di un uomo e la sua visione del futuro della tecnologia, nata dal genio e resa più forte dalla sofferenza.
Sono solo un matematico.
Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose. Quelle che fanno cose che nessuno può immaginare.
Abbiamo voluto ricordare con le parole di presentazione del film dedicato ad Alan Turing il fatto che oggi fosse mancato il 9 giugno 1954 uno dei padri dell'informatica moderna che ha avuto una vita molto complessa. Passiamo alla musica, Sweets for My Sweet, The Searchers. Sweets for my sweet, sugar for my heart. Arrivò al numero uno nel Regno Unito questa canzone dei Searchers nella scena musicale di Liverpool che avrebbe poi in quegli anni lanciato i Beatles. Parliamo ancora di grande musica perché il 9 giugno nel 1972, quindi 54 anni fa, Elvis Presley saliva per la prima volta sul palco del Madison Square Garden di New York. Era un evento storico, il re del rock and roll non si era mai esibito dal vivo nella capitale dello spettacolo americano. In quattro concerti fece registrare circa 80.000 spettatori e un incasso record per quell'epoca. Adesso riascoltiamo una bella, ho dovuto montare e tagliare vari pezzi, erano 15 puntate, insomma una specie di biografia radiofonica di Elvis Presley del 1984. Dunque si racconta il racconto di un ragazzo nato in una famiglia poverissima del Mississippi che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica pop. Elvis Presley, il re del rock.
Mettiti qui, ora facciamo due chiacchiere al microfono. I miei ascoltatori sono impazziti nel sentirti. Riprendi fiato e stai calmo, ok?
Ok. È che non so come comportarmi in un'intervista, non ne ho mai fatte.
Ti ci dovrai abituare. Per ora basta che tu non dica parolacce. Ti dirò io quando incominciamo.
Shining bright, she's gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright.
Dove ti sei diplomato, Elvis?
Alla Humes High School.
E ci andavi vestito così, con tutti questi colori? Ma come fai a starci dentro in quei pantaloni?
Certo che ci andavo vestito così. E nei miei pantaloni ci sto benissimo.
E il ciuffo? È da molto che te lo fai?
Da quando ho scoperto la brillantina. Senti, a causa di questo ciuffo, delle basette, dei capelli troppo lunghi, ho perso il posto nella squadra di football della scuola. Lascia perdere, per favore.
Ok, ok. Dove hai imparato a cantare?
Da nessuna parte. Non saprei. Cantavo sempre i blues insieme ai neri giù a Tupelo, nel Mississippi, dove sono nato, prima che papà si trasferisse qui a Memphis. E poi cantavo in chiesa.
E chi erano i tuoi idoli allora?
Beh, Bill Billy Brunzi, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, B.B. King, Muddy Waters. Andavo pazzo per i blues e cercavo di imitarli con la mia chitarra.
E la roba che suoni adesso, da dove viene?
Ah, no, non lo so da dove viene. Io mi metto lì con Billy e Scotty e comincio a strimpellare e dopo viene fuori qualcosa. Allora arriva Sam Phillips. A proposito, siete parenti?
No, però ci conosciamo molto bene. E vai avanti.
Ok. Dicevo che a quel punto arriva Sam e urla: "Che diavolo state facendo?" Noi gli rispondiamo che non lo sappiamo e lui dice: "Bene, vedete di scoprirlo in fretta e non dimenticatevelo. Ricominciate da capo che lo incidiamo subito." Ecco, That's All Right Mama è venuto fuori così.
Qual è il tuo attore preferito?
Tony Curtis.
E tu? A chi cerchi di assomigliare?
A nessuno.
E su questo brano di Elvis Presley, uno di cui sentirete parlare molto d'ora in poi, parola di Dewey Phillips, si chiude la nostra trasmissione. Appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao ragazzi!
Beh, è l'intervista.
L'abbiamo già fatta, no?
Vuoi dire che eravamo in onda?
Certo!
Ma io non lo sapevo.
Non ti preoccupare, è andata benissimo.
Sei sicuro?
Ma certo. Senti, ho qualche idea per te. Cosa stai facendo adesso che hai finito la scuola?
Ehi, saremo mica in onda, eh?
No, no, non ti preoccupare. Sto parlando seriamente.
Ok. Sto lavorando come camionista per una fabbrica di vernici.
Bene, dovrai mollare tutto. Hai del talento, ragazzo. Se lo coltivi, puoi arrivare molto in alto.
E cosa dovrei fare?
Dovrai mettere insieme un repertorio di 15-20 pezzi. Una buona band e poi via in tournée. Hai bisogno di pubblico. Se non ti sgonfi, puoi fare faville a Nashville, in Arkansas, in Louisiana o nel Texas. Non ti preoccupare. Ci parlo io con Sam. Troveremo facilmente un accordo. Io conosco molta gente negli Stati del Sud. Mettiamo insieme un bel programma di 6 mesi e io ti farò da presentatore.
Vuol dire che mio figlio dovrà starsene in giro per tutto quel tempo? Così lontano da casa?
Le telefonerà tutti i giorni. Signora, conosco un tipo, un grande manager, che qualche settimana fa mi ha detto: "Se io riuscissi a trovare un bianco con il sound e il feeling di un negro, farei soldi a palate." Ebbene, gli dirò che l'ha trovato, solo che ha bisogno di fare un po' le ossa. Well, anyway, do.
E questo era uno stralcio di una serie dedicata a una specie di radiodramma, cioè alla biografia radiofonica di Elvis Presley del 1984, ed è stato un piacere ricordarla perché diciamo che si celebra oggi, si ricorda oggi il fatto che il 9 di giugno del 1972 Elvis Presley salì per la prima volta sul palco del Madison Square Garden di New York.
A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Ai settembre partirò, e mentre il giorno sparisce, primavera verrà. Sarò dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò. Sarò avvolto per sempre, la bacerò. E i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ai settembre lontano, dalle un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà, ma il settembre che sarà, ho lasciato tutto a te. E dille del mio amore, e dille che se può, o io potrò aspettare, e l'accompagnerò o dentro il mio giardino, e se te la terrò o la vicino, sempre, sempre, niente di nini, e le aspetterò, ma il nemico va sempre, si cattura così. Apri bene la porta, fallo entrare da te. E lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me. E se nella sua testa un rasoio terrà, taglierà i miei pensieri come quando vorrà. Userà i suoi capelli e io la pettinerò. E prima che sia settembre il mio sangue darò. E lascio tutto a te, o dille del mio amore, o dille che se può, o io potrò aspettare, o l'accompagnerò, o dentro il mio giardino, o sempre la terrò, o da vicino, o sempre, sempre.
Tracce.
And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand.
Questa canzone di Iris uscì nel 1998 per la colonna sonora del film City of Angels e trasformò i Go Go Dolls in un fenomeno mondiale. La ricordiamo, è una canzone che ha accompagnato molti pomeriggi. Parlavamo prima di Alan Turing e di il film che l'ha celebrato e del fatto che sia stato uno dei precursori dell'idea dell'intelligenza artificiale e insomma abbiamo pensato e riflettuto a quello che è l'epoca attuale che stiamo vivendo, in un'epoca in cui siamo sempre connessi, dove però la solitudine è uno dei temi più discussi del nostro tempo. Allora sono andata a cercare qualcosa detto, raccontato da Erich Fromm, che già decenni fa aveva individuato questa contraddizione, interrogandosi sul bisogno umano di amore, di appartenenza e di libertà. Recentemente mi è capitato di passare per Muralto, dove lo psicanalista, filosofo e sociologo è sepolto. È stato uno degli intellettuali più influenti del Novecento e ancora oggi effettivamente L'arte di amare, uno dei suoi libri più famosi, continua ad essere letto da nuove generazioni. Lo sentiamo in un'intervista, sentiamo direttamente la sua voce in un'intervista del 1980, intervistato da Olga Ammann.
People don't believe in life anymore because our culture is not built to further life. It is built to further things.
La gente non crede più nella vita, perché la civiltà in cui viviamo non è costruita per alimentare la vita, è costruita per alimentare le cose, per ammassare le cose. Le cose governano l'uomo e l'uomo stesso diventa una cosa.
They also must not be aware of life.
La gente non è neppure cosciente della vita, di essere vivi. Non sa cosa significa esistere, provare gioia. Non si rende conto che consacra la propria esistenza al mondo dell'avere e non a quello dell'essere.
We don't live. We don't enjoy life. Life has no meaning.
Noi non viviamo, non gioiamo della vita. La vita per noi non ha significato.
The sin of man was really that he was not loving.
Il peccato dell'uomo fu quello di non aver abbastanza amato.
Erich Fromm, uno dei più famosi psicanalisti dei nostri tempi, un profondo filosofo, un attento osservatore e studioso dei mali della nostra società. I nostri ascoltatori lo conoscono attraverso i suoi libri, molti dei quali divenuti veri e propri bestseller, fra cui L'arte di amare, La rivoluzione della speranza, Psicanalisi e religione, Psicanalisi e buddismo zen, Fuga dalla libertà e più recentemente L'anatomia della distruttività umana, Essere o avere e la sua ultima opera, Grandezza e limiti del pensiero di Freud, uscito appena 3 mesi fa. Fromm aveva insegnato per lunghi anni negli Stati Uniti alla Columbia University di New York, alla Yale University di New Haven e anche in Messico. Da diversi anni ormai aveva scelto di vivere nel Canton Ticino, a Muralto, dove ha continuato, praticamente fino all'ultimo giorno, a produrre idee con forza ed entusiasmo inesauribili. Tutti, sia in America che in Europa, lo conoscono e lo ammirano, specialmente i giovani. Lo amano perché Fromm ha dato risposte valide a molti problemi che travagliano l'uomo della nostra società. E ha dato queste risposte con un linguaggio limpido, cristallino, che non lascia spazio all'ambiguità. Ha cercato di ricordare che cosa significa amare nel senso più profondo e più vero della parola. All'individuo della civiltà tecnologica, trasformato in una macchina che non pensa e non sente, sono le sue parole, ha rammentato che cosa significa vivere, sperare, essere liberi, essere uomini. Non c'è da meravigliarsi dunque se molti, moltissimi individui che si sono visti ridotti a unità puramente quantificabili, in nome del principio della massima efficienza e della massima produzione, abbiano ascoltato con interesse le sue parole, perché sono parole che parlano ancora di umanità, di fiducia nel cuore dell'uomo.
Abbiamo sentito un ricordo di Erich Fromm realizzato da Olga Ammann nel 1980. Sono riflessioni, è bello trovare, sappiamo che possiamo andare a cercarle in un libro, L'arte di amare, e quelli altri citati nel servizio che abbiamo appena mandato in onda. Lui è Alan Sorrenti.
so che farei. Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco su una notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicina su una notte. O le stelle e la luna spariranno anch'io, come le ali di cigno volerai. Sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me.
Alan Sorrenti alle 14.50 su Rete 1. Adesso, come sapete, in Tracce ci si imbatte nelle clip, nelle documenti d'archivio che più disparati, e mi sono casualmente imbattuta in questo che riguarda e ricorda la vita di Coco Chanel.
Nel 1916 sicuramente non esistevano i fashion blogger, non esisteva neanche internet e peraltro neanche gli aerei di linea, e l'Europa aveva altre cose a cui pensare, tipo una guerra capace di fare almeno 15 milioni di morti. Insomma, erano sicuramente altri tempi, sicuramente peggiori, al confronto i fashion blogger non sono poi così male. Ecco, però già in quel periodo, e nonostante quel periodo si potrebbe dire, c'era qualcuno che guardava al futuro della moda, a quello che sarebbe diventata nel mondo occidentale del secolo successivo, e guardando al futuro dello stile, riusciva a intravedere il futuro della società tutta quanta. Qualcuno come la signorina Gabrielle Chanel.
Qual è il suo nome?
Mi chiamano tutti Coco.
Che poi in effetti il soprannome sarebbe arrivato dopo, ma all'inizio Gabrielle era solo una bambina, affidata insieme alle sorelle al buon cuore delle suore di un piccolo orfanotrofio situato presso un altrettanto piccolo paese della Francia profonda. E sono proprio le suore a insegnare i rudimenti del taglio e del cucito alla piccola Gabrielle, perché insomma pensano che quell'abilità potrebbe tornare utile a una ragazza sola che a 18 anni non avrà più l'età per stare nell'orfanotrofio e dovrà essere spedita nel mondo a guadagnarsi da vivere. Beh, insomma, col senno di poi possiamo dire che l'intuizione sia stata quella giusta.
Chi devo annunciare?
Gabrielle, Coco.
A 20 anni, Gabrielle, che sta diventando Coco, ha trovato lavoro come commessa in un negozio di maglieria E lì ha incontrato il ricco Etienne de Balsan, che si innamora di lei e cerca di introdurla nel bel mondo, che anche lui frequentava, da borghese, non nobile. Però insomma non è facile essere accettati da quegli aristocratici, e Coco perde subito interesse nel provarci, perché lei ha interesse per altre cose, tipo i vestiti, tanto che ottiene dal suo Etienne di trasferirsi a Parigi in un appartamento per creare cappelli. Gli aristocratici del giro del suo amante, visto che non diventeranno mai suoi amici, possono comunque essere utili strumenti di promozione per farsi un nome. Perché Coco è brava, ma ha un problema. Non sopporta lo stile dell'ultima fase della Belle Époque parigina. Insomma, in pratica, alla più grande stilista di tutti i tempi, la moda non piaceva proprio.
Troppe piume, troppo trucco, troppi fronzoli, troppo di tutto.
A quei tempi le donne francesi, almeno quelle eleganti, erano strizzate in rigidi corsetti e vestivano con abiti plissettati, drappeggiati, farciti da sottogonne, giarrettiere, rinforzi vari, con richiami esotici che a volte superavano, e di molto, il limite del carnevalesco. Le donne in questo modo si coprivano, no? Erano misteriose agli occhi degli uomini, ma erano anche appesantite, incatenate. Invece Coco era una donna attiva e sosteneva che ogni donna avrebbe dovuto per prima cosa sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Così iniziò a cucire vestiti tanto semplici quanto perfetti, ispirati agli indumenti di chi lavorava, eppure tanto chic da piacere a tutti quelli che mai avrebbero dovuto farlo. E anche se, intendiamoci, non arrivò a rendere la moda democratica o egualitaria, liberò molte donne dalla schiavitù dei corsetti. Una di quelle svolte da cui non si torna indietro.
Una definizione dell'eleganza, non deve essere difficile, questa definizione è difficile.
Eh sì, per quanto suoni strano, era difficile definire l'eleganza per Coco Chanel. Eppure la sua di eleganza era chiarissima e nuova. Era quasi 100 anni fa, ma in fondo era la stessa di oggi. Tanto che molti dicono che la moda non ha mai più fatto un tale salto verso il futuro, un balzo paragonabile a quello di Coco Chanel, che ha sempre usato lo stile per andare oltre le difficoltà, la tristezza della vita. Pensiamo, non so, alla sua mancanza di una famiglia, oppure ancora altri momenti ben più tristi, come la morte del suo amato, l'industriale inglese Boy Capel, avvenuta proprio mentre lei stava finalmente incontrando il successo che meritava. Ecco, anche in quel caso, Coco Chanel reagì come una donna ben più moderna della sua epoca, perché invece di abbandonarsi alla disperazione, si buttò nel lavoro. E così, proprio poche settimane dopo, ebbe un'idea nuova. Venne a sapere che qualcuno aveva inventato il modo di sintetizzare artificialmente gli odori, le fragranze. E pensò, perché non usarle per un nuovo profumo? Da qualche parte dentro il suo tailleur doveva avere una tasca in cui teneva una mappa del futuro. E su quella mappa forse c'era anche l'immagine di una diva che più di 3 decenni dopo sarebbe stata fotografata su un drappo di velluto rosso e avrebbe cambiato ancora una volta la storia. Su quel velluto la diva era nuda, o forse non del tutto, perché Marilyn non era mai nuda del tutto, neanche nel suo letto, di notte.
So I said Chanel number 5, because it's the truth.
Ed è bello ricordare la storia, l'epopea di una, credo, della stilista più famosa di tutti i tempi, di cui ricorre quest'anno il 55esimo anniversario della morte, e ha certamente rivoluzionato il guardaroba femminile, liberandolo da corsetti e da costrizioni. Poi abbiamo sentito Chanel numero 5, indossato da Marilyn Monroe. Lei dormiva soltanto con un filo di perle e con Chanel numero 5. Le nostre tracce terminano qui. Abbiamo camminato tra suoni che non appartengono solo al passato, ma che continuano a dirci qualcosa anche oggi, perché sappiamo che le tracce non sono mai delle impronte ferme, ma cambiano con noi, con il tempo e con lo sguardo. Il nostro sguardo cambia con il modo con cui riascoltiamo le tracce. Eric Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto. Adesso Anastasia, il notiziario delle 15 e poi Passaggi con Elisa Manca.
Tracce.